frase che hai detto tu prima. Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Cioè, cosa vuol dire questa frase? Vi avevo detto nella mia lettera precedente delle cose che riguardano quelli di dentro. Voi avete capito male se avete capito che io parlavo di quelli di fuori. A me, come fondatore e padre della vostra comunità, spetta parlare, decidere per la comunità, non per quelli di fuori. Quindi, quando vi ho detto di non mescolarvi con gli impuditi, mi riferivo ai cristiani e alla conversione reale di quelli che fanno parte della comunità.
Quindi quelli che sono di fuori bisogna poi vedere,
no,
secondo
non
lei...
Non dice niente, dice io non mi occupo di quelli.
Sì, ma noi tanto.
Quindi se io vi dico non fare questo, non fare quest'altro, lo dico a voi, dice Paolo. Se io vi dico che un cristiano non può essere così, mi riferisco ai cristiani. Quindi voi non mi fraintendete dicendo che non dovete avere nessun contatto con quelli di fuori, cioè con quelli che non sono cristiani, nella distinzione chiara che esisteva allora. Io non vi ho detto di non avere nessun rapporto con quelli. Quelli di fuori li giudicherà Dio, ma quelli di dentro, è chiaro, non ci devono essere certe cose, perché se no non c'è la conversione.
Quei rapporti con quelli di fuori poi c'è una questione di opportunità anche, no?
Beh, lui dice non potete togliervi dal mondo, quindi non potete non avere rapporti.
Non salutare tipo gente che no, sai delle cose che non...
Non è che i rapporti tra credenti e non credenti sono proibiti o fa parte della funzione di fede non avere rapporti con chi non è come te. No, qui si sta parlando di che cosa significa la conversione per i cristiani. Significa che porta delle conseguenze, significa che cambia la vita delle persone, significa che certe cose non ci sono più.
Io comunque in generale non mi posso permettere di giudicare nel senso di non vedere questo sbagliato allora per il suo bene, magari dire guarda secondo me sbagli è meglio che cambi, no? Oppure, però io in generale non mi posso permettere di dire, di giudicare in senso negativo una persona.
Non una persona. Qui ci sta
no, ma in
dicendo,
generale, di là di
qui
qua,
per
no?
Giudicare si intende distinguere ciò che è cristiano da ciò che non lo è. Questo non solo si può, si deve fare. Invece, se per giudicare si intende condannare le persone, farne valutazioni negative, nel senso per esempio della malafede, questo sicuramente è difficilissimo da potersi fare a cuore tranquillo, perché la malafede o la buona fede la conosce solo Dio.
Sì, però
per esempio,
certe persone
che i comportamenti invece, non la buona o la malafede, ma i comportamenti, se sono di un certo tipo, non sono di un certo altro, questo è una constatazione, non un giudizio. Io non posso dire che ciò che è corruzione non si chiama più corruzione. Io non posso dire se uno lo fa intenzionalmente in malafede. Questo è molto più difficile dirlo. Però non posso dire che gli effetti che sono bianchi devo dire che sono neri, se sono neri devo dire che sono bianchi. Queste sono constatazioni, non giudizi, nel senso che mi pare te che vuol dire appunto condannare, disprezzare o fare valutazioni che spettano solo sulla coscienza, che spettano solo a chi conosce le coscienze. Però i fatti e la constatazione dei fatti chiaramente è impossibile non farla.
Sì, però se uno è una persona, no, che si dice cristiano e magari viene da una cosa cristiana e poi fa tutt'altra roba, no? Secondo me le cose che sono cristiane le conosce bene perché sono palesi e poi va da tutta un'altra parte, a me mi viene normale giudicare per condannare e dire guarda secondo me questo non è per niente conforme, c'è cioè delle cose nel giornale, allora
se parliamo dei fatti, se
insomma,
i fatti sono conformi a queste sono constatazioni che non si può non fare.
Quindi devo limitarmi a constatare, non pensare che magari quella persona lì è
condannare nel senso di dire che uno lo fa in modo cosciente e responsabile, questo è un vizio di coscienza e come tale credo che a noi fuga sia impossibile farlo. Poi è importante ricordarci che siccome è molto più facile vedere le colpe degli altri che le nostre, è molto importante ricordarsi che meglio che se vogliamo parlare di malafede pensiamo la nostra, che è quella
però
che l'unica che conosciamo.
Io mi devo, per esempio, mi devo sforzare di non pensarlo di certe persone, no? Perché mi devo sforzare, ma mi viene lo stesso, magari posso anche cercare di non dirlo fuori. Però a me se mi viene in mente un certo personaggio politico, due o tre, io quelli non mi posso dire che secondo me sono in... A me mi viene da pensare, quelli sono in malafede, tanto
sono in malafede. Però infatti sono
quelli, dipende da una parte, questi si dicono cristiani, vanno tutta un'altra parte.
Ma allora questo non vuol dire malafede,
a me mi viene proprio...
Questo vuol dire che non è coerente, questo non corrisponde a... questo sì. Invece dire la malafede, dire la malafede o la buona fede, questo è invece una forma di intervento sulla coscienza. Capito? Quindi una cosa è l'intervento sulla coscienza degli altri, una cosa è l'intervento distinguere i fischi dai fiaschi, no? Cioè la constatazione, quello che è bianco, quello che è nero è nero. Bisogna stare attenti a, invece a scendere sul terreno delle
io devo limitarmi dentro, a non giudicare una persona.
Ma questo non è,
non è
che
devi limitare. Cioè, se non mi viene da giudicare,
viene
da
giudicare, no, basta che impari che quello è un intervento sulla coscienza che tu difficilmente, onestamente puoi fare. Quando hai capito questo, si smonta da solo. Non hai bisogno di fare chissà quali violenza a te stessa.
No, ma questione immedesimata troppo su questa questione. C'era
un
giudice proprio sopra il la giurisprudenza non parla di questa gente, racconti i fatti di cui viene a conoscenza, possibile
sì,
che
no,
tu
ma,
ti erigi a giudice.
Infatti, secondo me un cristiano
quelli che ci vengono
no anche perché
aspira aspirare
vuole
fare
un giudice
vuole fare una magistratura
vuole
fare
una magistratura
vuole fare pubblico, quindi ciò che è pubblico non si può non vedere.
Vabbè, però voglio dire, a me mi dicono delle cose, sono Andreotti, mi fanno credere che era mafioso, ma io mica l'ho visto, cioè ho fatto di essere sicuro,
l'ho
baciato, non l'ho baciato,
ciò che non so,
che fanno, che creano, no? Cioè c'è tutto
anche non so, io non posso dirlo, però voglio dire, ciò che è pubblico o notorio, quello non lo posso.
E quella assolverà il bando
ma
assolve,
cioè,
perché per
parte.
Dire che l'ha baciato
no, la
buona apposta avrà baciato la mafiosa, quello l'assolve, il bacio vuol dire che tutta una montatura,
ma non è che
se già non avesse detto il bacio era sul punto
come rispetto,
ma
secondo me
quello che è o quello che non è non lo puoi dire dalla posizione politica, lo puoi dire dalle scelte.
Beh, le scelte presumono anche una posizione politica, no? Perché i programmi
no,
sono certe cose
e
poi uno se sceglie di stare dentro un programma.
Le posizioni politiche comportano delle scelte o le scelte comportano certe posizioni politiche, cioè non possiamo dire che l'essere cristiani o il non essere cristiani si riconosce dal essere a destra o a sinistra, perché questa è una posizione di tipo strategico e non di tipo morale.
Ho capito, ma se uno si mette con la Lega di Bossi, scusa, che mi vuoi dividere l'Italia per egoismo, perché dice il nord va bene, il sud va male, quindi loro
bene.
Se no? Allora se uno che mi va con la Lega di Bossi, penso, non è cristiano secondo me.
Se uno mi dice
scusate,
che fa questo discorso, fa questo discorso, che è per motivi di razzismo, cioè perché è convinto che il sud o gli uomini del sud e gli uomini del nord non sono uguali, Questo discorso indubbiamente sarebbe contrastante
con il cristianesimo. Io penso che uno
continua, se uno facesse un discorso di questo genere, io gli dico, questo con essere cristiani non sta insieme.
Ma allora perché uno si però, dice cristiano? Allora mi dà fastidio, ma
oggi come oggi,
dico, tu non sei, sei malattia,
torniamo da capo. Oggi come oggi l'essere cristiano non corrisponde alla cosa,
posso
ma solo ad un'etichetta. E siccome corrisponde solo ad un'etichetta, le valutazioni di questo tipo sono difficili da fare in termini tecnici.
Ma ho capito, però voglio dire, uno va alla messa, no? Uno che almeno anche politicamente per copertura, no? Voglio dire, va alla messa, sente un brano del Vangelo, e tanto non si può tappare le orecchie, voglio dire, dopo se le
tappa. Però, il modo di andare alla messa, il modo di andare alla messa dei cristiani non presuppone la conversione.
La prossima volta, Cristina, ti porto la dichiarazione che ha fatto l'Oddei del suo cristianesimo, da lì capisci tu.
Ma l'Oddei, cioè, voglio dire, no, l'Oddei è di sinistra, però ma scusami,
lui ti dice che è cristiano,
però il problema è questo, che ciò che
è un peccato,
non è corretto, è partire dal presupposto. E chi si dice cristiano oggi come oggi automaticamente deve essere un convertito. Questo è scorretto, non è così. Quindi se uno parte da questo, parte col piede sbagliato. Secondo, l'altra cosa che sarebbe scorretta è pensare che è cristiano o non è cristiano. La posizione o la scelta di tipo strategico, questa non ha a che fare col cristianesimo. Invece ha a che fare col cristianesimo le scelte che sono di tipo morale, intendendo per morale non solo la morale individuale, ma anche la morale sociale. Ora, se parliamo di queste robe, allora possiamo dire questo è cristiano, questo no. Cioè sul piano dei valori morali e religiosi. Sul piano delle scelte strategiche, che vuol dire? Strategico vuol dire questo. Quale via è meglio seguire per arrivare a questo risultato? Allora, c'è chi dice che è meglio fare una via di questo genere. Se uno mi dice questo, non sta facendo una qualcosa che contrasta,
c'è una via che mi dice che è meglio fare che va dall'altra parte, per me è una scelta, cioè è una scelta chiara.
La via che va dall'altra parte non è la via che fa così per arrivare allo stesso risultato, vedi che cambiamo. Allora ripeto, tenuto fermo che i valori morali dei cristiani sono quelli che sono e non li possiamo cambiare noi, tenuto fermo che per strategia si intenda arrivare lì, se per arrivare lì ci sono tre strade, io chi prendo una strada non può dire a quell'altra che siccome non ha preso la sua non è cristiano. Ecco, queste conclusioni non vanno fatte.
Posso
è la strada, è la strada. Invece l'arrivo è l'arrivo, cioè i valori o le cose per cui
secondo me no, prendere una strada
per non dire niente avete sprecato un sacco di tempo.
No, invece non è, per me non è sprecato, guarda.
Volevo fare un'altra domanda perché il tempo stringe, volevo sapere qualcosa di questo benedetto nuovo paternoster. Questo mi è premesso.
Ma prima finiamo questa, abbi pazienza.
Ma non c'è mica niente di nuovo.
Oggi in tutti i giornali si parla di questo.
Perché i giornalisti hanno bisogno di qualcosa
di vendere i giornali, però stamattina
di nuovo
nel resto del Carrino, un gran titolo si diceva che del paternostro i più preoccupati sono gli anziani.
Certamente. Perché il Carrino, ha bisogno di suscitare il polverone.
Perché il Carrino è letto dagli anziani.
Tutti i giornalisti di questo mondo. Quindi non fa la realtà è molto semplice, due parole si dice subito. come l'opera della tradizione antica. Questa traduzione che abbiamo qui sotto noi adesso, quella lì, è la traduzione fatta con certi criteri, no?
Bene.
Allora, quella di cui si stava parlando l'altro giorno, a cui stanno lavorando alcuni incaricati della CEI, è la traduzione della CEI, quindi non quella, ma questa. Quella che si usa nella domenica, nella liturgia, no? Allora, quella è stata fatta la prima volta una trentina d'anni fa. Quella volta chi l'ha fatta aveva detto che dopo una ventina d'anni bisognava revisionarla, perché in una ventina d'anni, oggi come oggi, cambia il linguaggio della gente. Allora, coerentemente con quello si sono messi in commissione a lavorare alla revisione della traduzione della CEI. Arrivati al Padre Nostro,
anche più
che è un pezzo di Vangelo, hanno trovato che, secondo loro, alcune delle frasi della traduzione attuale sono, inducono in
ambiguità,
hanno detto proponiamo di cambiare così.
Sono molto, è molto più chiaro.
Dopo i giornalisti,
ma anche la notizia per televisione ha detto incredibile, ma vero, la giornalista, non mi ricordo più.
Sì, il discorso è che non ci sono intenzioni, ha sollevato tante di problemi,
ma hanno detto, anche che insomma la gente è preoccupata perché i giornalisti purtroppo non hanno altro da fare che giocare con le parole. Il loro mestiere è questo. Purtroppo, perché invece di prevalere anche lì l'etica professionale, prevale che cosa? L'interesse. E allora, con un giornalismo di questa fatta, bisogna che ci mettiamo in difesa e cominciamo a dire, ma quello che dicono i giornalisti non è mica attendibile. Parliamo a fare la
testa.
Ma bisogna imparare ad usare la testa. Sì, e soprattutto nelle questioni
di fondo. Ma mica l'ha capito, non sempre magari siamo gli strumenti per giudicare.
Per conoscere, va bene, però in via di principio, quando io sento dire una cosa, bisogna che mi metta in difesa, perché ormai è assolutamente constatato che ciò che viene dai mezzi di comunicazione di massa non è che manipolazione.
E questo è il problema del nostro tempo.
È un grande problema del nostro tempo, col quale però, invece di farci conti, lo si considera non solo normale, ma progredito. Provate a toccare i giornalisti e vedrete cosa succede. Le mani pulite dei giornalisti deve ancora venire, e forse non verrà mai.
Come quella dei giudici.
Perché?
Non verrà mai.
Perché precisamente quella è una categoria di persone che è talmente potente che chiunque la tocchi ci rimette. Cioè gliela fanno pagare. Hanno il potere di fare questo. Non hanno la lingua, che hanno i mezzi di comunicazione, ma influenzano l'opinione.
Insomma, la lingua nel senso.
Non è neanche la penna, è la potenza dei mezzi da cui parla, perché se uno con la medesima penna e con la medesima lingua parlasse in un cantone di quella stanza, non darebbe fastidio a nessuno.
Però non darebbe neanche un giornale.
Esatto.
Perché quello che dice
esatto,
il non interessa
esatto, esatto. È che posseggono i pulpiti
con quattro istituzioni della terra
della nostra civiltà.
Io volevo chiedere una cosa qui in chiusura del sesto capitolo.
Sì.
Questa dopo aver parlato della fornicazione, dice qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà alla fornicazione pecca contro il proprio corpo. Gesù in un altro passaggio aveva detto che invece cioè dobbiamo temere, cioè che è ciò che esce dal nostro corpo che è inquinato e non tanto quello che entra che ci può inquinare, no? Quindi che il peccato è proprio dentro l'uomo, cioè nel cuore dell'uomo, e quindi è quello di cui, ecco, mi sembrava un po' in contraddizione, cioè questa espressione che c'è qui, che qualsiasi peccato è fuori del suo corpo, chi invece si dà alla fornicazione pecca contro il proprio corpo. Cioè lì intende dire proprio corpo, oppure perché
Gesù per pecca contro il proprio corpo,
cioè che fa del proprio corpo strumento di peccato,
di più qui.
Strumento di peccato, cioè che è il corpo strumento di peccato.
No, qui dice che il corpo è la dimora di Cristo.
Sì.
Quindi se tu prostituisci il tuo corpo, prostituisci Cristo.
Sì, 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 questo ho capito. Però mi pareva che Gesù dicesse che tutto il peccato viene dal di dentro, e non solo un certo tipo di peccato.
Quello è un altro discorso, perché qui non si dice che il peccato è localizzato nel corpo.
Qui dice questo peccato.
Non si dice che è localizzato nel corpo, si dice che altri peccati agiscono o comunque interessano delle altre sfere. Questo interessa la sfera della sessualità. Quindi interessa. Che valore dai al tuo sesso, al tuo corpo? Allora, se tu lo consideri come uno strumento, allora dipende dall'uso. Uno strumento non è, è relativo all'uso o ai risultati. Non è che si valuta per via dello strumento, ma del risultato che con quello strumento si ottiene. Ora, questo però vorrebbe dire che tu consideri il corpo come neutro rispetto, cioè di nessun valore, uno strumento e basta. Allora, lui dice, se tu sei stato battezzato, se tu sei convertito a Cristo, se tu fai la comunione, il tuo corpo e il corpo di Cristo sono tutt'uno. Dunque, ciò che tu fai del tuo corpo lo fai fare a Cristo. Quindi, se tu prostituisci, chi prostituisci? È Cristo che prostituisci. Ecco la forza di questa espressione, che non insiste sul fatto che il peccato non venga dalla coscienza, venga dall'interno e non dall'interno, no? Viene sempre dalle scelte. Però qui si parla di una scelta che investe la sfera sessuale. Allora mi dice, o la sfera sessuale la consideri come un bicchiere, allora un bicchiere si usa, si getta. E dipende dagli usi che ne fai. Cosa ci metti dentro?
Io volevo dire un'altra cosa, sì, anche questo che stai dicendo, però ad esempio non è che l'invidia, l'egoismo, l'odio non abbiano sede, cioè sono sentimenti più astratti, però hanno sempre sede e origine dal corpo, insomma dalla vita dell'uomo.
Non
riguardano la sfera della sessualità, però anche nel cuore dell'uomo che odia, che invidia, che è egoista, eccetera, risiede Dio, cioè anche in quel caso è tempio dello Spirito Santo.
Certo. Oh, infatti,
quindi questo è soltanto un esempio.
Si dice la stessa cosa, anche di quelle robe lì si dice che
questo è uno dei tanti, cioè voglio dire.
Cosa, e i frutti della carne sono un'altra, cioè in altre lettere di Paolo, no? Si applicano anche lì, ma quindi qui non è perché fanno più cambio, è perché
gli
anni,
tutti
lui è stato interpellato su questi
argomenti.
Siccome è stato interpellato sull'argomento sessuale, risponde a tono. Era stato interpellato anche qui in questo modo, cioè da gente, cristiani, anche qui. Cosa vuol dire la conversione? Allora, cosa succedeva a Corinto? Che alcuni della comunità pensavano così, come vi dicevo prima. Il raggio di sole. Quindi, se un cristiano è diventato un raggio di sole, passato al di là del bene e del male, può continuare a vivere come si viveva abitualmente a Corinto, e cioè nel libertinismo sessuale, che qui viene espresso con lo slogan "tutto mi è lecito", versetto 12. Tutto mi è lecito. Questo è la
base.
Perché? Perché se io sono al di là del bene e del male, non c'è più il problema dell'esito e dell'illecito. Sono di là, sono al di sopra. Tutto mi è lecito. Io sono un raggio di sole, mi posso sposare su tutto.
Però dice anche, e non sapete che no. non appartenete
in
a voi stessi.
Posta. E lui replica l'altro nell'altro modo, cioè dice, voi mi dite tutto mi è lecito. Io gli dico, tutto mi è lecito. Ma non tutto va bene. cioè lui replica dicendo tutto vi è lecito, nel senso che puoi fare quello che ti pare, non ti lega nessuno, però non è tutto uguale. E poi prosegue, dice: voi mi dite come i cibi sono per il ventre per i cibi, cioè il sesso è come bere un bicchiere d'acqua. I cibi sono per il ventre. Il sesso è come bere o mangiare. Paolo risponde: ma l'uno e l'altro, il ventre e i cibi, stanno sotto il regno di Dio. E siccome il paragone dei cibi e del ventre parlava di sesso, era un modo di dire per parlare di sesso, risponde: il corpo non è fatto per l'edonismo, ma per il Signore. E il Signore abita nel nostro corpo. Allora, non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di prostituzione. È la risposta cristiana. Che cosa vuol dire la conversione cristiana? Sul piano dei rapporti con l'ambiente dove regnava sovrano a Corinto il libertinismo sessuale. Allora, i cristiani si domandarono giustamente: ma l'essere diventati cristiani cosa vuol dire rispetto a questo? Cambia niente? Allora, no, non cambia niente, dicevo, perché noi siamo diventati un raggio di sole. Quindi lui risponde: no, questo è fraintendimento. Anzi, non solo non si è al di là del bene e del male, ma anche nella sfera del sesso tu sei incaricato di essere una nuova persona, perché Cristo ha preso possesso di te, lo dimostra. Cioè, va gestito anche questo secondo i criteri di Gesù, secondo gli insegnamenti di Cristo, non secondo la filosofia dominante, tutto mi è lecito, oppure è la questione di soddisfazione, cioè, come mangiare bene. Questa è la filosofia di Corinto, della metropoli, che è quella di oggi, guarda caso, tanto per cambiare. Cioè, per dire come le parole della lettera siano di attualità, oltre che sul piano che dicevamo prima, anche su questo.
Una cosa.
Sembra che parlino d'altro, di robe di adesso, perché la filosofia dominante della metropoli moderna è questa.
Quindi, i femminati sono gli omosessuali?
Dov'è?
Capitolo 6.
Sì, parla anche di
più. Decimo versetto. Non è lo detto.
Ah, la traduzione femminati, sì, bisognerebbe verificare sul greco adesso.
Ed essi non erano il regno di Dio.
Ma mi pare che si riferisca questa traduzione, se si riferisca a un termine greco che indica si indica l'omosessualità nel senso di stile di vita, non nel senso di, come devo dire, nel senso di teoria, insomma. Quella cosa che sta dicendo poco dopo, a proposito delle relazioni sessuali, è la stessa che è qui, cioè la vita della metropoli, secondo la quale ognuno fa quello che gli pare, cioè ognuno è regola a se stesso, del resto la cultura dominante che di oggi, ecco, questo è ciò che qui viene indicato.
Come stile di vita.
Indica questi stili di vita secondo i quali non esiste la morale, ma esiste l'individuo il quale è re di se stesso. Ora, qui si indicano le manifestazioni di questo quando si dice immorali, idolatri, adulteri, effeminati, sodomiti, ladri, ubriaconi, maldicenti, rapaci. Non, questi qui non erediteranno il regno di Dio. Cioè, questi qui non sono sotto il regno di Dio. questi fanno il loro comodo. Questi sono sotto la filosofia di vita esattamente contrari. Quindi, niente a che fare tra regno di Dio e questa roba qui, perché sono due poli opposti.
Ma esistono altri stili di vita diversi da questo? Un avaro è avaro, un effeminato rimane un effeminato.
Un avaro non ha niente a che fare con il regno di Dio. Solito discorso. Un convertito al cristianesimo non può essere così.
Ma un omosessuale, no, non intendendo quelli che lo sono per scelta, ma quelli che lo sono perché ci sono nati.
Qui non si sta parlando di quello.
Sì, ho capito, ma quelli che ci sono nati
non si sta parlando di quello.
Ho capito, sì, altrove si parla di questo. Altrove si parla di questo.
Di questo cosa?
Omosessuali.
Nel senso che intendiamo noi adesso? Sì. No. Che tra l'altro è conosciuto oggi e deve dimostrare che sia vero, anche qui la cultura di massa ci ha convinto che è così.
Beh, io conosco
bisogna
persone,
tutt'altro che vero, anch'io conosco
delle persone che da piccoli, cioè voglio dire, quando erano piccoli invece di giocare con i bambini giocavano con le bambine, con le bambole, sono
va benissimo,
sono cresciuti in quel modo.
Questo non giustifica, questo non giustifica niente,
una cosa che ho capito, però non penso che una cosa che loro hanno scelto, magari ci stanno anche male.
No, ma neanche io ho scelto il carattere che ho.
Lo so, tu non ti voglio dire.
E quindi, però questo non mi giustifica, perché siccome ho il mio carattere, dunque non esiste più il piano morale, no?
No, non che non esiste, ma cioè.
No, ma adesso si sta teorizzando questo,
Sì, no, ma al di là di questo discorso, dell'omosessualità, cioè come si pone la Chiesa?
Come ti vuoi porre? Il problema è questo, la morale. Non si salta, non c'è niente da fare, la verità resta quella, la morale resta quella, la responsabilità individuale sul piano delle coscienze, torniamo al discorso che dicevi prima, la conosce solo Dio.
La Bibbia ricorda.
Però non si deve venire a fare come si sta facendo adesso nella cultura dominante, che l'omosessuale va riconosciuto come un diritto. Questa è una solenne cavolata, punto e basta. Della cultura dominante. Qui non è questione di diritti. Questa è una questione ben diversa. Qui si tratta di dire, prima di parlare di diritti, di sapere cosa sono i diritti e su cosa si basano i diritti. Non si basano sul fatto che tutte le minoranze, per il solo fatto che sono minoranze, hanno diritto. Questo non sta scritto da nessuna parte. Questo è scritto nella cultura americana.
No, ma io questo lo capisco, cioè come discorso. Però adesso, al di là del fatto che uno se lo fa per scelta o no, no?
A parte che è difficile anche giudicarlo.
No, però questo. Se uno gli capita, no?
Però io adesso parlo della cultura dominante, secondo la quale è scappato fuori il teorema, il dogma, che chiunque è omosessuale è moralmente neutro, anzi, ha dei diritti sociali. Questa teoria qui è una solenne cavolata, da non confondere con la cultura.
Sì, no, ma io non c'è, no? Se uno c'è nato, no? Il poveraccio penso che ci abbia...
Che è da dimostrare.
Per me possono esserci anche dei casi...
Però ti ripeto, è da dimostrare.
Sì, però hai capito, se uno già, voglio dire, uno lo sceglie secondo me quando è arrivata anche la maturità sessuale,
certamente.
Se uno però... Certo, anche perché...
A una certa età.
Altrimenti tu non puoi scegliere.
In senso responsabile.
Però se uno prima, voglio dire, tipo è un bambino, è nato un bambino e continua a giocare con le bambole, sta sempre con le amichette.
E dove sta scritto che i bambini che giocano con le bambole sono femmine?
Lo so, questo non voglio dire questo, però conosco delle persone che cioè, sono sempre stati effeminati, allora diciamo così.
Da io piccoli. Conosco delle ragazze che sono state fin da piccole con i maschi, quelle sono mascolinizzate.
No. Anch'io sono... Anch'io
allora vedi che quello non è un criterio?
Però voglio dire, a me non mi piacciono le donne. Però
non è un criterio di identità, lo vedi? Allora uno che mi viene a dire, quello c'è con le bambole, quindi...
No, però secondo me non è possibile che non esistano dei casi...
Va bene, da dimostrare.
Ma queste persone cosa devono fare, Coraci? Ma io non capisco.
Cosa devono fare? Cioè, per caso.
Cosa bisognerebbe... Se loro gli piacciono, no? Se uno gli piace per esempio un uomo, gli piace un uomo, cosa dovrebbe fare?
Tenersi
le donne non le può vedere, sembra quasi che non sente la vocazione se ne sta da solo.
Prima di tutto, dimostriamo che si tratta di una cosa che non ha niente a che fare con la responsabilità del prima di tutto dimostriamo questo.
Cioè di quello che è la scelta?
Non le scelte delle persone. Dimostriamo prima di tutto che questo non ha niente a che fare. Cioè dimostriamo che si tratta di una specie di malattia. Se tu mi hai dimostrato che è una specie di malattia, io ti dirò si tratta come le malattie. Le malattie non sono più colpevoli.
Cioè,
non è una questione, non è una questione.
Ma se vuoi curare uno che si sente, cioè,
ah, scusa, allora non è una malattia.
Come fai a curare una persona? Se un uomo è innamorato di un altro uomo,
insomma,
non so se è una roba contro natura.
Come
però
la vogliamo mettere allora? È o non è una cosa che sta fuori del campo morale? Se sta fuori dal campo morale è qualcosa che ha a che fare con la malattia. La malattia non è colpevole. Però io ripeto, questa
è una malattia,
non si
pensa,
può a priori e senza dimostrazione dire così, non si può mica, non è corretto. Io voglio che uno che dice così me lo dimostri. No, invece che dimostrarlo lo si dà per presupposto. Questo è un inganno. Io voglio che uno me lo dimostri, non escludo che sia, che esista, insomma, tutto quello che io non conosco,
normale, comunque, no?
Tutto quello che noi non conosciamo, non possiamo dire che non esiste, no?
Non è una cosa normale.
Cosa si intende per normale?
Che naturalmente una persona è protratta verso l'altro sesso, se ci sono delle eccezioni, non capisco perché possono essere. Però voglio dire, la
dunque,
Chiesa, no? Cosa deve, cioè, uno che però ci
cosa
si trova in
la
mezzo?
Chiesa, scusa,
No, uno che ci si trova in mezzo, no? Per stare dentro la Chiesa, cosa deve fare?
Cosa c'entra lo stare dentro la Chiesa con una malattia? Mi stai parlando di una malattia? Di cosa mi stai parlando? Di qualcosa che uno non ci può fare niente? Sì o no?
Non lo so, allora è una malattia che innamorarsi di un'altra persona dello stesso.
No, no, allora stai assumendo te, perché adesso mi dici che è uguale?
Neanche decidi, però siamo capiti.
Cioè, è uguale o non è uguale? Perché se è uguale, allora siamo nel campo della morale. Non siamo nel campo della malattia.
Infatti ci sono le idee confuse.
Ecco, vedi? Allora vedi? È quello che
secondo
sto
me loro, qualcuno
quello
non è neanche
dicendo.
Responsabile delle cose.
Primo,
che capitano.
Chi lo può dire? Chi lo può dire? Il discorso di prima. Se conosci le coscienze, primo, questo vale anche per quel campo lì, come per quello che dicevamo prima. Secondo, intanto quello che taglia la testa al cuore è questo qui. Si tratta di qualcosa che è una patologia, lo si dimostra. Se lo è, va trattato come una patologia. Allora, uno che ha una patologia però non fa campagne di diritto. Piace, questo puzza. Uno che ha una malattia non fa questioni di diritti.
Cura la malattia.
Di essere riconosciuto come normale. Questa è una campagna culturale, ben precisa, e che ha delle precise matrici filosofiche che bisogna conoscere e smascherare, invece che berle tranquillamente. Se uno ha una malattia, è dimostrato che sia, bisogna curarlo, se è possibile. Se uno ha delle malattie incurabili. Però uno che ha una malattia incurabile non mi viene a fare una campagna per essere riconosciuto normale, perché è emarginato, perché ha una patologia. Questo è un discorso che puzza. Questo è un discorso di tipo culturale. Non è un discorso di tipo malattia o non malattia. Discorsi sono. Qui si vede bene che c'è sotto un'operazione di turlupinatura caratteristica dei mass media. Perché chi è che ha messo in giro questo dogma? Chi è che l'ha messo in giro?
Ma oggi vuoi anche il riconoscimento dei matrimoni.
La casa, sì.
Ma una schifenza più grossa, sì.
A parte la schifenza.
Con quella sua, che creò maschi e femmine.
Uno a cui queste robe piacciono, dice lei. Non lo chiamerà stupenda, lo chiamerà la cosa che gli piace, va bene, fin qui lo capisco. Ma che questo qui, che gli piace questo, mi debba venire a dire che se io non lo riconosco pubblicamente sono io che sbaglio, questo adesso mi sembra un po' troppo, eh?
Perché è una cosa
insomma, adesso qui stiamo confondendo con chi ti piace. Te mi vorrai dire, a me piace, va bene, fin qui ti capisco, a me non piace, primo. No? Ma che tu adesso mi vieni a dire, siccome a me piace, tu mi devi riconoscere gli stessi diritti di te a livello pubblico. Questo vuol dire che quando a lui gli piacerà andare con i cani e far famiglia con un cane, quello deve essere riconosciuto come famiglia. Questo è il discorso.
Questo si chiama inganno. Questo è inganno culturale. e noi siamo tutti dei cucchi se ci castiamo così. Perché vuol dire che abbiamo smesso di usare la testa. Cioè che la famosa cultura di massa ci ha fatto la plebo. Questa è la realtà. Bene? Perché noi siamo fleboclinizzati dalla cultura di massa.
E la plebo che stia.
Siamo noi, i risultati sono gli stessi. I risultati sono gli stessi. Ecco la cosa grave, vedete? Perché se uno, se vogliamo parlare seriamente, in termini cioè medici o psicologici, come vi pare, se vogliamo parlare seriamente, parliamo seriamente, cioè diciamo, qui ci sono certi fenomeni, qui ci sono certe caratteristiche. Bene. Chi è che può dire di no a ciò che è evidente? Però che adesso mi si voglia venire a convincere.
No, io dei diritti no. Posso anche non essere d'accordo, però...
Insomma, lì c'è di mezzo una campagna culturale, non si può equivocare. Lì c'è di mezzo una filosofia, secondo la quale chi non riconosce normale quelle robe è un arretrato, è un imbecille. Hai capito qual è la filosofia? Io sarei un imbecille se non mi ritengo alla pari di loro. Se loro non sono alla pari di me, se non abbiamo gli stessi diritti, sono io che sono imbecille. Capito? Questo è il discorso. Insomma, questo si chiama violenza.
E se loro mi fanno una
di semplice.
C'è l'ultima, il comune di Pesaro ha stabilito che gli omosessuali possono andare nella stessa nella cosa quando vogliono, vicini di cosa, perché come se fossero morite morti.
Una volta che hai stabilito
il comune comunale ultimamente,
che all'anagrafe tutte le convivenze vanno riconosciute
come famiglie.
Questa è la logica conseguente, scusa, come fai a evitare quello che è la logica conseguente.
Ora, questo è l'ultimo
atto che farò in giro. Giudicare gli angeli o giudicare il mondo come proprio dei credenti è una delle affermazioni proprie dell'Apocalittica. Infatti se voi guardate lì vicino, nelle vostre Bibbie, sono citati dei testi di Daniele, del libro di Daniele, o dell'Apocalisse, che sono i due libri apocalittici della Bibbia. Allora, lì c'è scritto che nella mentalità apocalittica la storia umana è divisa in due periodi. Sono due solo epoche della storia umana. Una è quella del regno del male, l'altra è quella del regno di Dio. Sono due fasi, due stagioni, due epoche. Una è quella, l'epoca presente. L'altra, del regno di Dio, è l'epoca futura, quella che sta per avvenire, che gli apocalittici annunciano come la fine del mondo, cioè la fine di quest'epoca presente per riniziare quella nuova. Allora, nei libri di questa letteratura apocalittica si dice a coloro che in questo mondo, che sta in un mondo presente, che sta sotto il regno del male, si comportano da figli di Dio, dice che nell'altro eone, nell'altra epoca, quando questo sarà distrutto, cioè finito, e comincerà l'altro, loro che adesso sono in minoranza, diremmo noi oggi, nel nuovo eone diventeranno quelli che giudicano il mondo. Perché? Perché siamo nell'altra epoca dove si ribalta la frittata. Avete presente la parabola di Gesù del ricco consumista, del povero mendicante? Che qua le proporzioni sono così, di là sono ribaltate, è lo stesso schema, cioè che ci sono due eoni, due epoche, e nell'epoca futura quelli che sono chiamati i santi, cioè nel senso ebraico del termine i santi sono quelli che si sono dedicati a Dio e al regno di Dio, allora i santi nel nuovo giudicheranno il mondo, cioè saranno quelli che fanno il giudizio dell'eone precedente, perché sono quelli che non si sono sottomessi e che quindi possono giudicarlo. Oh, l'altra affermazione, giudicheremo gli angeli, si riferisce precisamente, sempre nella letteratura apocalittica, gli angeli stessi sono divisi in due categorie, gli angeli buoni e gli angeli cattivi, cioè quelli che sono stati obbedienti al regno di Dio e quelli che si sono invece nel nuovo eone, cioè quando sarà stabilito il regno di Dio, questi angeli che si sono ribellati, che adesso stanno governando il mondo, il regno del male, il regno di Satana, e che adesso ne sono i governatori, saranno posizione ribaltata, saranno giudicati, condannati o incarcerati, cioè messi in modo in condizioni di non morire. Allora, i santi giudicheranno gli angeli.
Basta che si vuole